Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in tribuna qui in diretta su Radio Parma. Mancano poco meno di 4 ore al fischio d'inizio di Bologna-Parma. Bologna-Parma che questo pomeriggio alle 18 al Dall'Ara metterà in palio un posto nei quarti di finale di Coppa Italia. Derby emiliano chiaramente meno importante rispetto a quello che si è giocato un mese fa in campionato, ma un impegno comunque da onorare fino in fondo per il Parma, che giocherà in casa dei campioni in carica del Bologna, che qualche mese fa hanno alzato al cielo la Coppa Italia a distanza di 51 anni dall'ultimo trionfo. Bologna, squadra molto attrezzata, poi vi do anche il mio parere, è stata quella che mi ha impressionato di più, almeno in campionato, perché fu una partita particolare. Il Parma andò avanti 1-0, poi venne fuori la forza dei rossoblù che segnarono 3 gol e sbancarono il Tardini, insomma, in una giornata da tregenda. Ricorderete la pioggia, si giocava proprio un mese fa al Tardini. Il precedente in campionato c'è il bis in Coppa Italia, con i due allenatori che chiaramente effettueranno un po' di turnover, e il Parma che ritroverà ad avversario Vincenzo Italiano, contro cui 2 anni fa perse in maniera immeritata sempre un ottavo di finale di Coppa Italia al Franchi contro la Fiorentina. Il Parma, allora allenato da Pecchia, che stava dominando il campionato di Serie B, avanti 2-0, poi fu rimontato nel finale sul 2-2 e poi perse ai calci di rigore. Un Parma che non c'entra ai quarti di finale di Coppa Italia da ben 11 anni. L'ultima volta fu nella stagione 2014-2015, una Coppa Italia che insomma finora non ha riservato grosse sorprese. Si parla tanto insomma anche di cambiare il format e quant'altro, però insomma raccontateci le vostre sensazioni a poche ore dalla partita al 333-920-170. Andiamo a leggere il primo messaggio. Buongiorno, sento sempre vostri autorevoli opinionisti e conduttori continuare a marcare il concetto che i conti si fanno alla fine e che ad oggi è assurdo criticare la società, come voler anestetizzare le critiche che, siccome non si sa come andrà a finire, non hanno senso. A prescindere che la libertà d'opinione del tifoso è sacra, allora cosa facciamo? Stiamo zitti, aspettiamo a parlare a maggio? È un concetto assurdo. Beh sì, allora nel caso del Parma mi sento di fare una piccolissima eccezione, nel senso che il Parma è davvero cambiato tanto quest'estate. È ovvio che finora i risultati sicuramente non sono soddisfacenti, inutile nasconderci, probabilmente il Parma pensava di essere più avanti rispetto a quanto è adesso. È chiaro che sono arrivati dei giocatori nuovi, questa è una filosofia, una scelta della società, sono arrivati tanti giocatori dall'estero che devono aver bisogno di ambientarsi, quindi un giudizio aspettiamo almeno qualche mese. Certo, conti alla fine, non troppo alla fine, perché poi in caso di situazione irreparabile sarebbe poi dura tornare indietro, però sicuramente per il Parma una piccola eccezione si può fare. Certo, quello che vediamo è giusto commentarlo, e da questo punto di vista la prestazione, lo abbiamo rimarcato più volte, di sabato con l'Udinese in casa è stato un netto passo indietro rispetto alle precedenti uscite, e sicuramente con questo atteggiamento salvarsi, con questa prestazione, con questa non qualità, salvarsi rischia di essere molto molto complicato. Insomma, bisogna essere onesti poi nell'analisi, così come era stato esaltato, forse eccessivamente, però era giusto così, il successo di Verona. Indubbiamente quello con l'Udinese è stato un bruschissimo risveglio, perché insomma in casa è mancata ancora una volta quel salto di qualità che avrebbe potuto anche regalare ai crociati una classifica decisamente più serena di quella attuale. Matteo da Roma ci scrivi sempre, ciao Matteo, ciao, onestamente stasera non rischierei né un Drake né anche Oristagno, per il semplice fatto che il campionato è troppo importante, inoltre potrebbero essere i potenziali protagonisti per un cambio di modulo e vedere magari il vero Parma di questa, perché secondo me questo 3-5-2 è stata una forzatura, visti tutti gli infortuni che abbiamo avuto, adattando a volte giocatori fuori ruolo, compreso l'enigma tattico di Bernabé, che sta un po' deludendo le aspettative. Sempre forza Parma, questo è Matteo da Roma. Sì, non è escluso che stasera si possa confermare il 3-5-2, almeno all'inizio, poi chiaramente si può cambiare in corso d'opera, e soprattutto a Pisa potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di un cambio di modulo alla luce dell'assenza in difesa dello squalificato Troilo e degli infortunati Cercati e Indiaie. Andrei Coristagno me li aspetto in campo questa sera, chissà, dall'inizio o a gara in corso, vedremo. C'è anche l'opzione dei calci di rigore, ricordiamo al 90esimo in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore, insomma, potrebbe anche far comodo alla distanza, insomma, non ci pensiamo troppo, adesso è una partita da giocarsi dal primo minuto, e questo è quanto. Ma noi, per fare il punto in casa Parma sulle ultime informazioni e non solo, andiamo ad ascoltare il servizio di Marco Balestrazzi.
Juventus, Atalanta, Inter e Napoli. Per ora gli ottavi di Coppa Italia sorridono solo alle big, come da pronostico, complice una formula col turno secco casalingo. La squadra di Conte è l'unica che ha faticato, passando il turno ai rigori contro il Cagliari. Il Parma prova a invertire la tendenza contro i campioni in carica del Bologna. L'unico precedente in Coppa Italia tra le due squadre è terminato con un pareggio per 0-0, stagione 85-86. Dobbiamo capire come stanno i ragazzi, a quel punto prenderemo le scelte che pensiamo siano quelle giuste per essere più competitivi possibili. Lo ha detto Carlos Cuesta alla vigilia, nessuna indicazione quindi sulla formazione. Potrebbe adottare un ampio turnover, solo in difesa qualcuno rischia di essere chiamato agli straordinari. Più probabile un mix tra titolari in buone condizioni e chi ha giocato meno finora, ma non si può escludere un 11 rivoluzionato. Le pedine ci sarebbero anche per il 3-5-2. In attacco bene che Djuric, possono rilevare Cutrone e Pellegrino, capocannoniere della competizione con tre reti. In porta potrebbe giocare il neo arrivato Guaita, ma non è da escludere che Corvi abbia la possibilità di riscattarsi subito dopo l'errore di sabato con l'Udinese. I dubbi maggiori nel trio di difesa ci sarà Troilo, che a Pisa sarà squalificato. Uno tra Del Prato e Valenti potrebbe riposare, ma la coperta è corta, senza gli infortunati Circati e Ndiaye. Possibile il debutto di Trabucchi. Non si può escludere un esperimento con Esteves o Hernani, quest'ultimo già visto con Pecchia, al centro della retroguardia. Sulle fasce pronti Begic e Lovic, in mediano Ordóñez, con lo stesso Hernani o Esteves, e Cremaschi. Osservati speciali poi Oristani e Ondrejka. Con loro si attende un salto di qualità per la fase offensiva. Potrebbero giocare anche dal primo minuto, alternarsi in una staffetta sulla tre quarti o nel ruolo di seconda punta. Si gioca per i quarti di finale. Ma in casa Parma questa è una gara che offre la chance a tanti che aspettavano e che potrebbe disegnare nuove gerarchie nella formazione titolare da Pisa in poi.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Marco Balestrazzi, ma chi sarà questa sera inviato a Bologna per la Gazzetta di Parma è Sandro Piovani, che abbiamo in collegamento. Ciao Sandro, ben ritrovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora Sandro, aiutaci un pochino a capire quelle che potrebbero essere le scelte di Carlos Cuesta, detto che non è ovviamente facile.
Ma io direi che la partita più importante, purtroppo, è brutto da dire, è quella di lunedì a Pisa. È brutto da dire perché la Coppa Italia è un torneo che ci appartiene, no? L'ha vinto tre volte il Parma, quindi sarebbe brutto pensare di utilizzare questa partita per semplicemente per dare dei minuti a qualche giocatore che è sceso meno in campo. Però certamente diventano scelte molto complicate, perché appunto non avrai Troilo a Pisa, quindi Troilo potrebbe essere forse l'unico vero titolare acclamato di questo pomeriggio. Gli altri potrebbero essere tutti e nessuno, nel senso di tutti quelli che hanno giocato fino adesso e quindi chiamati a dei lavori straordinari, oppure nessuno, ovvero in campo chi ha giocato meno o addirittura niente. Non dimentichiamoci che ormai si gioca sempre in 16, quasi sempre. Mi sembra che forse tre sostituzioni le abbia fatte questa soltanto a Verona nella partita vinta 15 giorni fa, diciamo. E quindi chi giocherà? Io punterei più sul 3-5-2, con uno spazio a qualcuno, a qualche nome nuovo, a Trabucchi che si allena con la squadra fin da luglio, quando c'era il ritiro in Austria, e poi il resto è molto più variabile: una staffetta del Prato Valenti, un tempo per uno, Troilo, l'abbiamo detto, deve giocare perché poi non ci sarà lunedì, e a centrocampo in attacco effettivamente la scelta è ampia, si può sbizzarrire, diciamo, mantenendo questo assetto anche sugli esterni, perché c'è Valeri, c'è Oristagno, c'è Britschi, c'è Begic, c'è Lovic. quindi anche dal punto di vista degli esterni non è messo male. Ondrejka potrebbe fare la seconda punta di fianco a una punta d'attacco, di fianco a Pellegrino per un tempo, a Djuric per l'altro, oppure la staffetta Pellegrino-Cutrone, però noi stiamo qui a nominare tutta la rosa e qua ci beccheremo sicuro. Ecco.
Sì, legge dei grandi numeri. Invece Davidone, che è molto attento, ci dice: in porta chi mettiamo, Sandro? Effettivamente, allora, tu oggi sulla Gazzetta di Parma nei campetti hai messo Corvi. Pensi che ci possa essere una nuova opportunità per il parmigiano Corvi?
Ma, allora, io credo che se Corvi è il titolare di questa squadra, come è accaduto con Suzuki nelle altre partite di Coppa Italia, debba giocare Corvi. Questa è la filosofia che ha utilizzato questa. Poi se oggi cambia filosofia lo scopriremo vivendo anche questo. Nella mia testa, se pensiamo di far giocare Corvi a Pisa, è meglio che giochi la terza partita ufficiale, poi Pisa sarà la quarta. E sono tutti aiuti che si danno, perché uno può essere bravissimo, ma essere bravissimo bisogna anche come dire, essere sempre in campo. E questo credo che sia il motivo per cui io confermerei Corvi, ecco. Come forse era il motivo per cui questa ha sempre confermato Suzuki e non ha mai fatto giocare nessun altro nelle altre due gare di Coppa Italia.
Importa. Tra l'altro oggi è il compleanno di Filippo Rinaldi, vediamo se arriverà un regalo, però mi sembra che Rinaldi sia un pochino dietro. Grande dubbio è tra la conferma di Corvi e il possibile debutto di Guaita, che ovviamente non sapendo quali possono essere le scelte ad ora non si può escludere. Ci scrive Simone: no, certo. Stasera se si parte col dire ne prendiamo quattro, pensiamo al Pisa, siamo giovani, potremmo stare a ca. Questo è Simone.
Ha ragione. Vedi,
Gemel, come diresti. Corvi fisso. Esatto, Sandro, vedi, quindi lui punta su Corvi. Francesco da Verona: a mio avviso la partita di questa sera per me è un inghippo che non ci voleva, sono preoccupato per la partita contro il Pisa, ma ancora di più mi preme tantissimo il 27 dicembre. Pensiamo in là nel tempo, quando arriverà la Fiorentina. Dobbiamo dosare le forze, vedremo come andrà a finire, sempre Forza Parma. Questo era Francesco da Verona. E mi ricollego alla tua domanda più che lecita che ti sei posto nell'incipit del tuo articolo di oggi sulla Gazzetta di Parma. Coppa Italia, sforzo inutile ad opportunità? Tu la risposta l'hai già data nel pezzo, però insomma cerchiamo anche di condividerla con i nostri radioascoltatori, perché questa Coppa Italia, diciamo, spesso e volentieri viene bistrattata un pochino, eh.
Diciamo che viene trattata bene quando c'è la Final Four finale, che si decreta il vincitore, perché diventa un titolo, grandi feste, eccetera, eccetera. Secondo me è un passaggio importante perché è la seconda competizione italiana più di maggior rilievo, e secondo me è un'opportunità importante, perché c'è differenza tra dire andiamo là, becchiamo quattro gol e veniamo a casa, chi gioca e dire facciamo giocare questi 11 che possono esserci poi utili per il prosieguo del campionato, a prescindere dal risultato finale. Secondo me quella oggi sarà importante la prestazione, l'atteggiamento, vedere come il Parma risponde dopo una scoppola come quella interna patita con l'Udinese, perché con l'Udinese non è che hai perso una partita una partita tra virgolette normali, era la partita della svolta, no? Arrivavi dal pareggio con il Milan in recupero, dalla vittoria, se vogliamo anche un po' fortunoso ma meritata, di Verona, con un gioco in crescita. L'Udinese non dico che sia a livello del Parma, probabilmente è un gradino superiore, però era in difficoltà, in un momento difficile, e sbagliare quella partita lì vuol dire soprattutto avere dei problemi di approccio, di atteggiamento, di determinazione. Ecco, secondo me queste sono le risposte che il Parma deve dare oggi, a prescindere dalla qualificazione o meno. Cioè bisogna far vedere che il Parma è una squadra compatta, unita, che è quello che è stato detto poi per tutto il campionato, anche dopo ogni sconfitta.
Sì.
Invece quella di Udine è stata una brutta sconfitta.
Eh sì. Allora ti leggo questo messaggio: ma basta dire che la Coppa Italia è una rottura di scatole, invece un'opportunità da cogliere, stasera si va per voi. Questo è Fabrizio, quindi vedi, Fabrizio parla di opportunità, e insomma non lo biasimiamo di certo. Certo, ci sono anche le risposte da dare. Io penso, hai detto giustamente sull'approccio, se pensi che Sandro nelle ultime tre partite il Parma nel primo quarto d'ora ha sempre preso gol, poi fortunatamente col Verona nella partita forse più importante dei tre è stato annullato per fuorigioco di Orban, però insomma se pensiamo Selemaekers, Orban e poi nell'ultima partita Zaniolo, negli approcci il Parma deve un pochino migliorare. Restando sempre in ottica campionato, allora ti leggo questa domanda di Luigi da Parma: essendo un punto avanti in classifica sul Pisa, io penso che lunedì abbiamo due risultati su tre che potrebbero andarci bene. Siete d'accordo? Beh, ti faccio questa domanda. Cosa dici, Sandro?
Sì. Non perdere è fondamentale per il Parma, certamente. Però anche qui è inutile far di conto, cioè l'approccio. Poi se tu giochi la tua partita con il Pisa puoi anche perdere, nel senso che purtroppo la Serie A è questa. Cioè, ci sono le squadre che ti battono partite e partite. È sempre il modo, cioè noi dobbiamo giocare in un modo che dia sempre speranza per la partita successiva. E secondo me, se il Parma gioca con il secondo tempo col Milan, per dire, no? Ecco, se gioca una mezz'ora così con una forza fisica abbinata a una buona qualità, io credo che il punto, i tre punti si possano anche raccogliere a Pisa. Diversamente è chiaro che noi avremo di fronte, se vogliamo già parlare della partita col Pisa, anche se fra tre ore giochiamo a Bologna, avremo di fronte una squadra assatanata, perché anche per loro è un crocevia fondamentale quello, se vogliono pensare di salvarsi, perché se il Pisa dovesse perdere potrebbe essere non una sentenza, perché è presto e usiamo tutte le parole che si usano in questo momento, siamo a un terzo del campionato, è ancora lungo, il campionato si decide in primavera, eccetera, eccetera, eccetera. Anche perché la Serie A è sempre più vicina qualitativamente alla Serie B, no? Perché di solito il ragionamento si decide in primavera, si faceva per la Serie B. Adesso si fa anche per la Serie A, magari non per le primi tre o quattro posti, ma tutti gli altri sicuramente sì. E quindi è una Serie A in decadenza totale dal punto di vista sia dello spettacolo che della tecnica. Però i punti sono sempre tre. Ad ogni partita, io sto dicendo delle grandi banalità, no. Ma per dire che il Parma adesso non può più sbagliare partita, poi dopo il risultato lo vedremo, però la partita non si può più sbagliare, a partire da oggi, dico, chiunque giochi.
Messaggio chiaro quello di Sandro Piovani. Ma Sandro, dopo Bologna e prima di Pisa, nella giornata di domani ci sarà la presentazione della tua quarta guida, tavola con Sandro Piovani, molto molto gradita da tutti i lettori della Gazzetta e non solo. Questa volta al centro della tavola ci sono le pizze. Allora raccontaci un pochino com'è nata e dove si terrà la prima presentazione, insomma.
Beh, diciamo che domani sera alle 5, domani che è il 5 dicembre alle 5, abbiamo giocato un po' con i numeri, al Corale Verdi in Vicola Sdende, al numero 9 credo che sia, ci ritroveremo per presentare questa guida sulle pizzerie, che è sicuramente la più probante per quel che mi riguarda, perché con i ristoranti vado abbastanza spesso, le pizzerie le frequento ogni tanto e quindi scegliere è stato veramente complicato. Chi non c'è sicuramente si sarà arrabbiato, ma soprattutto i lettori diranno: ma come, manca quella pizzeria dove vado io, quell'altro. Comunque ce ne sono 26, credo che sia un'ampia rappresentanza di Parma e provincia, di città e di pianura, di città e di pedemontana, di montagna. Abbiamo fatto un giro ampio, sono stato aiutato anche da un gruppo di giovani selezionatori, questa volta non me la sono sentita di fare tutto da solo, e da un centinaio di visite abbiamo ristretto il campo a 26 pizzerie.
Eh sì, e allora domani la presentazione della quarta guida. Le ho tutte le guide, Sandro, top, ci scrivono, Simone ci scrive, quindi insomma sempre molto gradite. Allora Sandro, prima però di domani c'è da pensare a questa sera, quindi ti salutiamo e ti auguriamo buon lavoro. Ciao Sandro, buona trasferta a Bologna.
Grazie, a dopo. Ciao. Buon lavoro.
Ciao, ecco Sandro Piovani, inviato per la Gazzetta di Parma alla partita di questa sera a Bologna, e poi domani la presentazione della quarta guida, tavola con Sandro Piovani, con le pizzerie, le migliori pizzerie di Parma provincia. Ciao a tutti, mia formazione per stasera un po' fantasiosa. Marco da Glasgow, 4-4-2, Guaita in porta, Del Prato, Troilo, Trabucchi e Valeri in difesa. A centrocampo Begic, Estevez, Cremaschi, Alquist, davanti Benedici Akondraika. Beh, Benedici Akondraika è una coppia che può avere possibilità di giocare dal primo minuto. L'abbiamo vista anche oggi in molte delle probabili formazioni. Sono Chicco, dai ragazzi, crediamo, ci eravamo messi peggio quando li abbiamo condannati alla Serie B, partivamo da 0-1, ricordiamo spareggio salvezza del 2005. L'anno scorso in 10 abbiamo fatto un ottimo pareggio, poi in casa avevamo vinto 2-0 con la prima difesa 3. Quest'anno invece abbiamo deciso un 4-4-2 e loro sono diventati dei mostri del calcio. Venivano giù da tutte le parti e abbiamo praticamente regalato la partita. Ricordiamo grosse sofferenze soprattutto sul binario di sinistra dei crociati. Non ripetiamo lo stesso errore. Stasera vediamo questa cosa farà. Speriamo beh, se li eliminiamo, finale Parma-Como. Forza Parma. Speriamo, guarda, ti dico, è una Coppa Italia che negli ultimi anni ha perso anche un po' di fascino, perché con gara secca in casa della miglior piazzata ho sperato per un attimo nell'impresa del Cagliari, giusto perché siamo dalla parte delle squadre più deboli, magari Cagliari sarebbe affaticato di più in caso di passaggio ai quarti finale, ulteriore partita nella competizione in mezzo alla settimana, però poi ha vinto il Napoli al termine di una serie lunghissima di rigori, partita finita 10-9, hanno tirato praticamente quasi tutti, compreso Milinkovic-Savic che ha tirato una fucilata che Caprile non ha nemmeno visto partire. Quindi se non è una sentenza sconfitta per il Pisa lo è anche per noi. Sì, allora ha detto anche Bernabé in settimana, partita importante ma non da dentro fuori, chiaro, guardando la classifica verranno chiarite meglio le gerarchie in zona retrocessione. È chiaro che in caso di vittoria del Pisa il Parma si ritroverebbe negli ultimi 3 posti della classifica e sicuramente dopo 14 partite insomma, non è sicuramente il miglior viatico. Quindi questo è il messaggio, e ricordando che stasera alle ore 21 giocheranno anche Lazio e Milan, e proprio la vincente di Parma-Bologna affronterà invece chi passerà il turno tra Lazio e Milan, una riproposizione della sfida che si è giocata qualche giorno fa a San Siro, non priva di polemiche nel finale. Noi possiamo andare in pubblicità.
Palla in tribuna. Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Capservice è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Capservice, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Notizie dalle aziende sanitarie di Parma. Lo sviluppo di un tumore del colon retto è quasi sempre preceduto dalla comparsa di lesioni benigne dell'intestino. Lo screening serve a individuare queste lesioni in modo da intervenire in tempo con trattamenti efficaci. Quando ti arriva la lettera dell'azienda USL, accetta l'invito e fai il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci. L'esame è gratuito, semplice e non richiede una specifica preparazione. Da quest'anno, lo screening è offerto anche a chi ha più di 69 anni. Infatti, in modo graduale, saranno invitate anche le persone dai 70 ai 74 anni. Aderire allo screening può salvare la vita. Maggiori info su www.ausl.pr.it. Agrivendita è la sua bottega dei sogni, un laboratorio di creatività dove gli oggetti si animano di personalità. Nella bottega dei sogni, mani esperte creano composizioni uniche per un Natale originale e raffinato. La bottega dei sogni sposa il tuo gusto con addobbi personalizzati, creati in esclusiva anche per vetrine, negozi e ristoranti. Regalati un Natale diverso dai soliti. Scopri nella bottega dei sogni il Natale dei desideri. Da Agrivendita, a Madregolo di Collecchio, aperto tutti i giorni.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati, seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Piccola parentesi dedicata al Parma Special. Ieri era la giornata internazionale delle persone con disabilità e all'allenamento del Parma Special erano presenti Zanna Ferrario, Edoardo Corvi e la bandiera giallo-blu Gigi Apollo. È davvero un bel momento per il Parma che punta davvero tanto sull'inclusione. Parma Special, che è stato anche protagonista, una folta delegazione dell'iniziativa Nonino Solidale al circolo al centro il Tulipano, a cui ha partecipato anche il giocatore della prima squadra Adrian Bernabè e Alessandro Cercati. Alessandro Cercati è infortunato, Adrian Bernabè, insomma, secondo poi tutte le probabili formazioni, non dovrebbe partire questa sera dal primo minuto. Ma noi, per tastare la situazione, il polso in casa a Bologna, abbiamo il piacere di ritrovare in collegamento con noi il giornalista di Nettuno Bologna 1 e Radio Bruno, Leonardo Bosello. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
Ciao Marco, grazie per l'invito, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora, devo essere onesto, noi a Parma siamo rimasti un pochino spiazzati, perché insomma speravamo in un favore del Bologna nel posticipo di lunedì sera, ci avevamo messi comodi in poltrona, il Bologna si stanca, vince con la Cremonese, lascia la Cremonese a più tre sui gialloblu, in realtà è arrivata una sconfitta, quindi ci ritroviamo un Bologna arrabbiato e anche tre punti in meno rispetto alla Cremonese, che ora è 17 contro l'11 del Parma. Allora partiamo da lì, raccontaci un pochino questa serata da incubo al Dall'Ara per il Bologna, che ricordiamo in caso di vittoria si sarebbe ritrovato al terzo posto in classifica a meno uno dalla vetta.
Esattamente, probabilmente questa condizione che hai appena descritto ha anche un po' spostato l'attenzione, la concentrazione massima che forse non c'è stata, anzi sicuramente non c'è stata del tutto nella gara di lunedì sera, perché per 24 ore dopo la sfida di domenica sera tra Roma e Napoli si è aperto quello scenario, ovvero che se il Bologna avesse vinto con la Cremonese si sarebbe portata a solamente un punto dal primo posto, una condizione incredibile che insomma avrebbe messo ulteriore energia e entusiasmo nella squadra, nella città, nella tifoseria, e forse anche questa condizione, questa ripetizione, no? Di dire facciamo questi tre punti, vittoria con la Cremonese, siamo a un punto dallo scudetto, a un punto dalla vetta, è un po' probabilmente ha distolto un pochettino la concentrazione dal match, che invece è stato un match in cui il Bologna non è stato reattivo come dovrebbe, sulle seconde palle, su un paio di situazioni di verticalizzazione che la difesa non è riuscita a leggere bene, nell'anticipo sugli avversari che nei primi due gol recuperano il pallone su due colpi di testa sbagliati di Casale, ma tutti i compagni rossoblù in campo non riescono ad arrivare per primi su quella palla e la Cremonese va in gol 2 in 5 minuti. Poi in realtà il rigore di Orsolini al termine del primo tempo aveva riacceso la speranza, riacceso la possibilità di andare a riprendersi comunque la gara, ma il gol di Vardi ad inizio secondo tempo ha riportato sul +2 i grigiorossi, e andando avanti il Bologna ha continuato a calciare tantissimo, perché tra la partita di giovedì scorso col Salisburgo e quella di lunedì con la Cremonese il Bologna ha calciato 59 volte, 59 tiri totali, che sono tantissimi ovviamente in due partite, però nella gara dell'altra sera, di lunedì sera, ha calciato 29 volte in direzione dello specchio e solamente insomma una rete segnata, tra l'altro su rigore. Quindi poi sono 29 tiri totali che non sono stati concretizzati bene e il Bologna non è riuscita neanche con una mezz'ora di forcing nel finale a riaprire la partita. Quindi sì, arriverà una squadra che sicuramente vorrà reagire immediatamente, visto che era reduce da 12 risultati utili e poi ha perso con la Cremonese.
Eh sì, ora ci si rituffa sulla Coppa Italia, dove, tra l'altro, il Bologna, lo abbiamo detto, è campione in carica. Ricordo, insomma, la tua radiocronaca ormai celebre, lo ricordo sempre dallo stadio olimpico in quella magica serata contro il Milan, un Bologna che può fare, a maggior ragione rispetto al Parma, del turnover. Allora ti chiedo stasera che tipo di partita ti aspetti e da quali elementi ti attendi le risposte, insomma, che si auspica anche italiano.
Ma vedendo il Parma, attendo un 3-5-2 che insomma, da come ho letto e come ascoltavo te, troverà comunque panchina per i due, secondo me, giocatori più di spicco della formazione gialloblu, ovvero Bernabè e Pellegrino, che da quello che ho capito e leggo ovunque dovrebbero partire dalla panchina, e quindi forse questa, oltre a voler provare qualche giocatore che magari ha trovato meno spazio, valuta anche di rifiatare i suoi due tenori principali in vista di quella che credo che sia una delle partite più importanti di questo periodo, ovvero quella col Pisa del prossimo weekend. Però a parte questo, è un Bologna che ovviamente vuole continuare insomma a rendere gloria a quel successo, a quella vittoria a Coppa Italia, a difendere questa Coppa vinta il 14 maggio scorso. Non sarà tutto esaurito lo stadio, anzi tutt'altro, comunque il giorno molto freddo, infrasettimanale, l'orario porterà al Dall'Ara non più di 13.000 persone, la curva sarà esaurita, ma ad esempio già in distinti ci saranno grossi buchi e sarà uno stadio neanche pieno per la metà, però insomma questa è la situazione, e Bologna che ruoterà qualcosina, la probabile formazione vede Ravaglia in porta, la difesa 4 con Holm, Casale, Eghem che è in staffetta con Lukumi, vedremo chi partirà dei due, a sinistra dovrebbe tornare in campo Lico Giannis, da tanto che Miranda sta giocando e potrebbe esserci spazio per il greco dopo diverse settimane lontano dal campo da gioco, in mediana di fianco al capitano Ferguson che dovrebbe rientrare dal primo minuto, ci potrebbe essere la prima da titolare in maglia Bologna per Sulemana che è arrivato l'ultimo giorno di mercato in rosso-blu e fin qui ha giocato solamente un quarto d'ora, più avanti sulla tre quarti potrebbe rifiatare Orsolini in luogo di Bernardeschi sull'ala destra, potrebbe rifiatare anche Odgaard con Fabian titolare sulla tre quarti posizione centrale, all'ala sinistra altra chance, forse una delle ultime chiamate per Dominguez visto che Cambiaghi e Rowe non sono al 100% della forma e della condizione fisica, sono entrambi di rientro da un infortunio, saranno a disposizione, però potrebbe essere Dominguez a partire dal primo minuto, e come punta centrale giocherà l'attaccante di Coppa o di Coppe se vogliamo, che è Thijs Dallinga, che è in un ottimo momento, probabilmente anche in un momento migliore ultimamente di Castro, che ha segnato a Parma due reti assolutamente, però quelle sono state le ultime due che ha segnato l'argentino, da quella gara a questa sera invece Dallinga è andato già a centro altre due volte in due partite differenti, contro il Napoli in campionato in una gara molto importante, anche contro il Salisburgo in Europa League, quindi insomma è un Dallinga che sta probabilmente vivendo il suo miglior momento di forma dopo una stagione scorsa molto complicata, e stasera guiderà l'attacco della squadra di Vincenzo Italiano.
E poi la grande novità sempre per l'attacco è il ritorno tra i convocati di Ciro Immobile, che era assente da oltre tre mesi per infortunio. Ti chiedo intanto tutte le condizioni Immobile, se effettivamente ha recuperato è arruolabile, poi se ti aspetti effettivamente che stasera magari ci possa essere spazio anche per lui nel finale per uno spezzone.
Sì, esatto, la possibilità al massimo è quella, perché il giocatore ovviamente è recuperato, è guarito clinicamente dalla lesione che ha subito più di 100 giorni fa, era il 23 agosto all'Olimpico quando il Bologna ha perso la prima di campionato 1-0 contro la Roma, è un Immobile che però dice Italiano che è guarito clinicamente ma che ha bisogno di scrollarsi di dosso la paura di rifarsi nuovamente male, di ricadere in un infortunio che comunque è stato molto pesante, che un po' comunque anche ha condizionato l'inizio di questa stagione e che ha portato il Bologna a fare scelte, ad esempio quella di metterlo fuori dalla lista UEFA, e quindi tutte circostanze che hanno portato a decisioni e a un Immobile molto lontano da quelle che erano le sue volontà ovviamente di incidere con questa nuova avventura in Serie A con la maglia del Bologna. Deve scrollarsi di dosso un po' questa paura, questo fastidio, è ovvio che ha 35 anni, quindi anche lui sente un po' magari questa piccola pressione di dover stare bene e di non insomma poter più sbagliare, tra virgolette, di dover essere a disposizione, e se la partita lo consentirà, io credo che ci sarà spazio nel finale. Ecco, se il match dovesse rimanere in equilibrio fino al termine, sappiamo che poi non ci sono i supplementari nel caso, ma se comunque dovesse esserci un risultato in parità o ancora in discussione, magari con una sola rete di scarto per una delle due squadre, io credo che comunque Immobile potrebbe rimanere in panchina, me lo aspetto più nel caso in cui il risultato dovesse essere già acquisito, ma la gara di stasera da molti e secondo me anche dalla squadra viene vista come una partita che può essere veramente trappole, trabocchetto, proprio per magari i tanti cambi, per il fatto che si gioca alle 18 al Dall'Ara in un momento in cui lo stadio non sarà pieno come sempre, e quindi insomma è una gara che è da non prendere assolutamente sotto gamba, però sì, in determinate condizioni magari Immobile potrà essere in campo nel finale.
Ah, Davidone ci scrive: attendo anch'io fremente notizie per le condizioni di Immobile, soprattutto per il fantacalcio. Beh, insomma, finora un investimento che non ha fruttato, però Davidone non mollare, perché insomma sono sicuro che poi Immobile da qua a fine stagione si farà valere, anche perché poi davanti mi confermi che il Bologna, insomma, Castro, Dallinga, Immobile anche sulla tre quarti ha delle scelte a livello di ampiezza incredibili, cioè penso anche stasera comunque una tre quarti quasi completamente rivoluzionata rispetto a lui. L'unico confermato potrebbe essere Dominguez, che comunque alle sue spalle c'è Cambiaghi, che non sono al meglio e presto insomma troveranno il loro spazio. Fabiane o Odgar sulla tre quarti, Orsolini e la riserva di Orsolini e Bernardeschi. Quindi davvero il Bologna fa paura per le alternative. Ecco, diciamo che il Bologna può tranquillamente sopportare il doppio impegno in pochi giorni, in una settimana.
Sì, e questa è stata la scelta della società in sede di mercato estivo, proprio allestire una rosa lunghissima, che ha portato anche delle scelte dolorose in UEFA, perché comunque la lista dei paletti a livello di numeri, e quindi comunque Immobile è rimasto fuori. Dominguez adesso è rientrato in lista UEFA perché Freuler si è fatto male, hanno potuto fare questa sostituzione che è appena stata, insomma, c'è stata questa possibilità da parte dei regolamenti UEFA di inserire in lista un nuovo giocatore se uno è infortunato per più di 60 giorni, quindi Dominguez c'è entrato, se no sarebbe rimasto fuori, è fuori Sulemana, è fuori Lollo De Silvestri, quindi ci sono state delle scelte anche insomma un po' sanguinose in un certo senso, che sono state dolorose per il club, però hanno voluto allestire questa squadra lunghissima proprio perché sanno che a giocare ogni tre giorni, soprattutto se fai giovedì, domenica, magari trasferta europea e poi trasferta di campionato, può essere veramente molto stancante, e poi comunque si arriva a giocare delle partite in cui anche le riserve possono incidere, se non di più, rispetto ai titolari. Cambiaghi ne è il pieno esempio, spesso l'esterno d'attacco quando subentra sa fare molto male con la sua velocità, il suo dribbling sulla fascia, e quindi Bologna ha voluto crearsi tutte queste opportunità per rendere, sia con elementi diversi che subentrano nei 90 minuti, ma proprio per l'intercambiabilità tra partite e partite. Ci sono poi dei giocatori insostituibili, uno di questi è Freuler, che sta mancando perché è infortunato, però sì, anche Riccardo Orsolini è certamente uno di questi giocatori, ha segnato già 6 gol in campionato e 2 in Europa League, già 8 stagionali, giocatore che sta trovando sempre più maturità e consacrazione. La squadra è allestita per arrivare fino in fondo in più competizioni, è ovvio che è ancora un club e una squadra che sta cercando, no, di crearsi quell'identità europea lì, quindi poi quando si cambia tra campionato, tra Coppa Italia, e si va a giocare una competizione europea, si vivono ancora delle esperienze diverse, e il Bologna sta cercando di prenderle, di introiettarle per farle sue per il futuro, sperando poi di riconquistare l'Europa nei prossimi anni, perché ovviamente di stagione in stagione è sempre molto complicato, e lo sarà comunque anche quest'anno.
Eh sì, allora dall'attacco passiamo alla difesa, che nelle ultime due uscite, aggiungo anche la partita col Salisburgo, nonostante la larga vittoria, la Cremonese ha concesso un pochino tanto per quelli che sono i canoni di squadra di Italiano. Quanto sta influendo su questo l'assenza di Freuler? Aggiungo quella di Skorupski, però insomma Ravaglia non mi sembra che abbia particolare colpe, forse in un gol con la Cremonese, però insomma sul resto non li vedo particolare responsabilità, però quanto il Bologna sta pagando l'assenza di Remo Freuler e quanto questa potrebbe anche pesare, almeno stasera, ma nelle prossimi impegni, almeno fino alla Supercoppa, che credo che poi lui stia cercando di rientrare proprio in vista della Supercoppa italiana.
Esatto, sì, è quello il suo obiettivo, rientrare per la Supercoppa. Ha avuto questo problema alla clavicola, è operato, quindi comunque è una cosa che oggi ha avuto un'altra visita di controllo per vedere se può rientrare effettivamente con queste tempistiche e se la sua insomma spalla lo permette, ovviamente, però sì, è chiaramente un giocatore che permette alla squadra di mantenersi sempre col cervello dentro la partita, con l'energia giusta dentro la partita e non viaggiare magari a scatti di euforia, ma magari a volte anche un po' spegnersi sull'entusiasmo di tanti giovani di cui è ovviamente composta questa squadra, quindi manca un po' quell'esperienza. È chiaro che Skorupski è di un livello internazionale, soprattutto anche negli ultimi anni lo ha raggiunto, perché prima anche lui era un portiere che aveva dei limiti e li ha molto limitati in un certo senso, ed è riuscito poi a superare alcune sue problematiche, soprattutto col gioco coi piedi è cresciuto molto. Però sì, Ravaglia si difende più che discretamente, ha avuto un po' di colpe, così come le ha avute Eghem sul terzo gol della Cremonese, sulla rete di Vardi. È una difesa che sta prendendo, a prescindere dai gol nelle ultime due uscite con Salisburgo e la Cremonese, sta prendendo tante verticalizzazioni, tanti passaggi filtranti centrali, in cui spesso la retroguardia rossoblu non è riuscita a leggere bene quelle situazioni. Anche col Salisburgo ha vinto 4-1, ma ci sono state un paio di situazioni sul 3-1 in cui attaccanti austriaci si sono presentati a tu per tu con Ravaglia. Insomma, ci sono state un paio di situazioni in cui la difesa del Bologna è andata un po' in sofferenza nella lettura di qualche palla scoperta che veniva giocata alle spalle della linea difensiva, quindi sono situazioni che questa sera il Parma sicuramente con questa avrà studiato per mettere in difficoltà la difesa del Bologna, e quindi cioè comunque è una squadra che può essere attaccabile da questo punto di vista. È ovvio che gioca poi sull'energia, sull'aggressività, sulla forza, sulla riconquista del pallone, e se riescono questi ultimi aspetti e principi riesce a schiacciare l'avversario, ma può andare in difficoltà, e difensivamente nelle ultime gare ha palesato molto di più rispetto a tutte le altre inizio stagione alcuni momenti in cui non ha letto bene delle situazioni, sempre su palla scoperta, in cui i difensori, la linea non si muove in maniera coperta.
Allora, ti leggo il messaggio di Lorenzo. Spero che stasera, non sei tu ovviamente, spero che stasera, Leonardo, spero che stasera il Parma non prenda la manita. Il divario tecnico è enorme, nel Bologna verranno date opportunità di mettersi in mostra a chi ha avuto poco spazio. Ti chiedo questo, quindi l'ultima domanda, sul Parma, cioè cosa si teme del Parma questa sera, anche alla luce della partita in campionato, che poi ovviamente ci saranno interpreti diversi in campo, sì. Ma insomma, cosa si attende, io dico, sia la squadra che poi insomma la piazza di Bologna da questo derby sul fronte Parma, ecco, che avversario vi aspettate, al di là poi di chi scenderà in campo?
Intanto Bologna quest'anno è riuscita a vincere 3-1 al Tardini in rimonta, ma l'anno scorso ha dovuto veramente disputare due gare complicatissime in cui ha raccolto solo un punto, non riuscendo mai a segnare, perché l'anno scorso al Dall'Ara finì 0-0, nonostante il Bologna ebbe la superiorità numerica nel secondo tempo, se non sbaglio, per l'espulsione di Koulibaly, e poi invece al Tardini vinse il Parma per 2-0 nel febbraio del 2025, quindi comunque avversario che l'anno scorso Bologna ha sofferto tanto, aveva anche sofferto nell'approccio iniziale nel match di novembre in campionato sempre al Tardini, poi riuscendo a reagire, però le palle inattive, sappiamo di questa anche situazione con la rimessa laterale che viene utilizzata anche molto bene dal Parma, la velocità di alcuni interpreti, sinceramente anche Ondrie, che è un giocatore che su cui sono anche curioso di rivedere dal vivo, perché comunque calciatore che ha fatto benissimo nel aprile-maggio scorso, adesso mi correggerai se sbaglio, ha avuto un infortunio, sì, all'inizio di questa stagione e sta un po' rientrando ora, ha avuto qualche chance anche con l'Udinese che non è riuscito a concretizzare bene sabato, però mi sembra calciatore di livello tecnico importante, poi è ovvio che da capire chi ci sarà al suo fianco, probabilmente sarebbe stato più temuta una presenza di Pellegrino, ma comunque se sarà magari Djuric a giocare, un calciatore esperto, e vediamo un po' che tipo di partita sarà. Di certo sono gare sentite, sono partite anche che possono essere scomode, e sono anche gare in cui in generale la Coppa Italia al Bologna, fatta eccezione dell'anno scorso in cui l'ha vinta, le gare a eliminazione diretta del Bologna in Coppa Italia in casa, anche quando si giocava già dai 32esimi ad agosto magari, sono sempre stati grandissime trappole, grandissime sfide in cui un calo di concentrazione, il Bologna ha perso partite contro l'Aquila, ha perso partite anche contro la Ternana subendo 5 reti, e non era tanto tempo fa, erano 4 anni fa in cui c'era la prima presenza di Arnautovic al Dall'Ara, quindi cioè comunque sono partite sempre sensibili in cui si rischia spesso a prescindere dall'avversario. Poi il Parma è formazione che ovviamente sta cercando anche la sua identità e il suo modo di esprimersi al meglio, però è un Bologna che non vuole entrare in campo, ecco, con l'atteggiamento che invece ha avuto magari in alcuni momenti lunedì sera.
Eh sì, allora vedremo che partita sarà. Nel frattempo grazie e buon lavoro a Leonardo Bosello, in bocca al lupo al Bologna chiaramente a partire da domani.
Certo, certo.
Ciao
anche
Leonardo,
abbraccio Marco,
ciao.
Saluto a tutti voi.
Ciao. Allora, ciao Leonardo, sempre molto preciso e puntuale. Per stasera non dico niente, ma faccio una domandina che dice molto. È bravo Corvi a parare i gol? Potrebbe essere anche questo un tema, però chiaramente non pensiamo troppo in là, prima arriviamoci ai rigori, poi vediamo come va. Noi per ora torniamo in pubblicità.
Palla in tribuna. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci in diretta, palla in tribuna, terza e ultima parte. Ieri è arrivata anche la squalifica pesante per l'attaccante della Primavera del Parma, Daniel Mikolajewski, che è stato fermato per 5 giornate dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata contro il Napoli per un calcio all'avversario e poi l'offesa all'arbitro dopo il provvedimento disciplinare, e quindi dovrebbe saltare al momento le partite con Lecce, Monza, Milan, Lazio e Juventus. Quindi un'assenza pesante per la formazione di Corent, che tanto bene sta facendo nel campionato Primavera 1. Questa sera non ci sarà la diretta, in quanto insomma verrà trasmessa la partita su Italia 1, non ci sono i diritti, quindi non verrà trasmessa la diretta di Bologna-Parma su Radio Parma, non ci sarà la radio cronaca in diretta come invece avviene per la partita di campionato. Tornerà Radio Parma lunedì dalle 14.45 a trasmettere la diretta in radiofonica di Pisa-Parma, ma questa sera ci sarà invece regolarmente alle ore 21 una nuova puntata di Calcio e Calcio con Giuseppe Milano e Maddalena Ferroni, Luca Ampollini e Isabella Andreoni. Chiaramente si parlerà di Bologna-Parma, ma ovviamente anche della sfida salvezza di lunedì contro il Pisa, quindi un impegno sicuramente importante. Luca ci ricorda che oggi compie gli anni il portiere del Parma Filippo Rinaldi, che sicuramente oggi è tra i convocati. Vedremo poi se ci sarà spazio, se sarà l'occasione per lui per esordire in prima squadra. Abbiamo detto questa sera di Calcio e Calcio, noi abbiamo in collegamento il giornalista della Gazzetta di Parma e conduttore di Calcio e Calcio, Giuseppe Milano. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Allora Giuseppe, la domanda di oggi: come inquadrare questa partita di Coppa Italia? Per qualcuno un'opportunità, per altri uno scomodo impiccio infrasettimanale, in giornate che poi precedono la partita più importante, insomma, in ottica campionato con il Pisa. Insomma, tu cosa dici, Beppe?
Dico che se avessimo più giocatori a disposizione, parlo soprattutto per quanto riguarda la difesa, questa poteva essere una buona opportunità per permettere a questa di farsi qualche idea in più su dei giocatori. Con la penuria di uomini per la partita fondamentale, ribadisco fondamentale, di lunedì, e questa potrebbe essere un impaccio. Quindi io guarderò tutta la partita toccando ferro, perché mai come in questo momento non si devono perdere altri uomini, quindi sarà una partita che potrà permettere a tanti, dicevi prima di Rinaldi, ma insomma a tanti di mettersi in mostra, ma spero assolutamente che non sia una gara che lascerà degli strascichi, perché noi abbiamo bisogno assolutamente lunedì di avere a disposizione tutti i giocatori che rimangono in forza nel Parma di questa.
Tra l'altro hai parlato della difesa in emergenza, far da contraltare sicuramente l'abbondanza centrocampo in attacco. Penso soprattutto all'attacco, dove comunque sono rientrati a disposizione già da un paio di settimane giocatori importanti come Ondrejka, Oristanio, aggiungiamo anche Holquist, che insomma si era fermato anche lui prima della sosta. Beh, anche quella di stasera può essere una buona occasione, senza rischiare, senza affaticare troppo questi calciatori, però indubbiamente per riacquisire un pochino di minutaggio, quale migliore occasione di una partita in cui il Parma sostanzialmente non avrà nulla da perdere?
Hai ragione Marco, io mi sono concentrato perché proprio prima del collegamento stavo riguardando le pagine della Gazzetta che avete confezionato, pensando a quella che è la possibile formazione, e allora mi ero soffermato sulla difesa e per questo ho iniziato il collegamento così. In altri reparti dove comincia ad avere più giocatori a disposizione, beh, lì ci potrebbe essere qualche esperimento interessante, ma soprattutto la possibilità anche di dare qualche minuto di recupero di fiato a qualcun altro. Lì sarebbe interessante capire se potrebbe essere già un embrione di quello che molti dicono il Parma, con una punta più un trequartista, due trequartisti che ruotano attorno alla punta centrale. Staremo a vedere, Oggi però ci sarà un terreno pesante, ci sarà una situazione di campo difficile, giocheremo contro una grande squadra, lo ripeto, forse sono toccate ferro anche voi quando lo dico, ma in questo momento non ci possiamo permettere nulla, sia in avanti che soprattutto in difesa, perché se abbiamo abbondanza centrocampo in attacco, purtroppo con questo Parma basta un attimo e purtroppo le dimensioni della rosa a disposizione si riduce immediatamente. Quindi sarò negativo pensando alla Coppa Italia, che tutto sommato comunque giochi contro una grande formazione di Serie A e devi cercare in tutti i modi di fare bella figura, perché insomma sappiamo anche poi come ci tiene la presidenza, ci tiene la dirigenza a dimostrare davvero il proprio valore anche quando giochi con grande squadra, e lo abbiamo dimostrato anche quando eravamo in Serie B. Ma resta il fatto che purtroppo il calendario ti impone di pensare già stasera, non alle 19:50 quando finiremo la partita, ma alle 17:50, che lunedì hai uno spareggione che non puoi sbagliare.
Eh sì, e non si può sbagliare lo spareggione, ricordando che Pellegrino attualmente è il capocannoniere della Coppa Italia quota 3 centri, ma insomma oggi, salvo sorprese, dovrebbe essere risparmiato e partire dalla panchina. Ti vado a leggere un paio di messaggi. Questo è il nostro amico Andrea Cagnin, che salutiamo. Partita che va presa come un'opportunità di vedere all'opera qualcuno che ha giocato meno. Spero di vedere meglio Cremaschi o Ristagno. Insomma, due giocatori che chi reduce un infortunio, chi invece ha bisogno di adattarsi, quest'anno sostanzialmente ancora non si sono visti o rarissime volte. Ecco, questo è Lorenzo. Questa è la domanda che ti pone Lorenzo. Domanda per Milano. A proposito di difesa, chi giocherà contro il Pisa? Allora, le scelte ovviamente non sono tante, però insomma ci sono un paio di possibilità: capire se ci possa essere un cambio di modulo, il debutto di Trabucchi, capire meglio le condizioni di Indiani. Insomma, tu col Pisa chi vedresti bene? Quella è davvero una partita dove la formazione non dovrà essere sbagliata.
Non potrà essere sbagliata e temo che questa dovrà per forza tenersi anche un'alternativa in panchina, perché il nostro amico da casa dice la scelta Trabucchi. Sì, però poi dopo non hai davvero più nulla da spendere nel corso della partita, e quindi io temo perché con la difesa 4 non abbiamo dato grandi dimostrazioni di forza, ma temo che nel gioco forza uno debba per forza modificare per tenersi un'alternativa in panchina, perché non dimentichiamo, nell'arco di 90 minuti può succedere di tutto. Il Parma è la squadra che ha subito più cartellini rossi della Serie A, e questo è un elemento di cui si deve tenere conto assolutamente, e quindi credo che una alternativa in panchina devi tenere. Questa non lo fa come lo faceva Pecchia, vi ricordate che Pecchia non schierava mai due giocatori dello stesso ruolo assieme, sempre si teneva un'alternativa. Questo l'ha fatto di meno, anche se questo ha cambiato molto meno rispetto a quello che faceva sempre puntualmente Pecchia, ma credo che in questo caso questa qualcosa in panchina si deve tenere. Può succedere di tutto in campo. Ndiaye, ahimè, non credo sia recuperabile, speriamo ovviamente che in questi giorni ci siano ottime notizie, ma se non dovesse recuperare, ecco che a quel punto credo che sia gioco forza necessario cambiare il modulo in difesa.
Allora, si parla Bologna-Parma, poi la sfida salvezza di Pisa, dove questa sera calcio e calcio, diretta su 12 TV Parma alle ore 21. E allora Beppe, vabbè, anticipa i temi no, perché molti dipenderanno dalla partita che si giocherà tra poche ore al Dall'Ara, però insomma dici un po' chi saranno i tuoi ospiti con cui proprio commentare a caldissimo il derby emiliano valevole per gli ottavi di Coppa Italia.
Hai ragione, perché insomma uno sguardo è qualcosa di più di uno sguardo alla sfida col Pisa, ma anche agli errori che tu hai fatto nell'ultima partita di campionato, li analizzeremo con Luca Ampolini, con noi ci sarà Luca Romenghi, quindi insomma ci sarà davvero del fuoco in studio assieme a Maddalena Ferroni e Isabella Andreoni. Poi a Casa Ferrara invece ci saranno due personaggi particolari, allora sono Enrico Cavalca e Massimo Fabio Fabbri. Chi sono? Enrico Cavalca è stato lo speaker storico della giornata di Wembley, mentre Fabbri è toccato, tra virgolette, toccato. Insomma, ha avuto l'onore di fare lo speaker per la finale di Coppa UEFA di Mosca. Quindi due voci che, per chi ha seguito quelle due magiche trasferte del Parma, insomma, sono voci che faranno battere il cuore. Quindi, insomma, anche loro il Parma lo seguono, e quindi commenteremo assieme a loro questa giornata a caldo di Coppa Italia, che speriamo alle 21 possiamo noi commentare con il sorriso.
Eh sì, speriamo davvero sia così. Nel frattempo, grazie e buon lavoro. Ci vediamo stasera, ci sentiamo, ci vedremo stasera in TV su 12 TV Parma a Giuseppe Milano. Ciao Giuseppe.
Grazie Marco, un saluto a tutti gli amici di Palintribuna.
Quindi ricordiamo questa sera ore 21, pochi minuti dopo la fine della partita tra Bologna e Parma, in diretta Calcio e Calcio con Giuseppe Milano alla conduzione. Noi siamo arrivati in chiusura, ringraziamo Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito. Ricordiamo questa sera ore 18 Bologna-Parma, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Noi invece ci ritroviamo qui sempre dopo le 14 domani con un nuovo appuntamento a Palintribuna. Ciao a tutti.